Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Questo programma è offerto da
Caldaia Sicura. Riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia, metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio. E prima.
Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati e ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua, ultima puntata settimanale, quella del venerdì, e come sempre in compagnia dell'eclettico, della firma, della penna bianca, insomma, chi più ne ha più ne metta, Ferdinando Vicini.
Buonasera Stefano, buonasera a te, ai nostri ascoltatori, bentrovati a tutti i nostri ascoltatori che sono sempre affettuosi e puntuali il venerdì sera con Punto Biancorosso, alla vigilia di un derby che torna dopo tanti anni, dopo 36 anni, Anconitana Vigor Senigallia, da quel lontano, per quanto riguarda le partite casalinghe, da quel lontano 8 novembre 81, gara decisa da Nemo 0-1, poi il ritorno invece che vide l'Anconitana giocare in trasferta l'1-1 col gol di Maurizio Zandegu.
Del mitico Zigo Zago, esatto. L'abbiamo avuto ospite spesso e volentieri nell'ultimo,
esatto,
periodo.
Anche recentemente, sempre per un altro derby. E quindi parleremo della partita di domenica, che diventa la gara clou del campionato di promozione,
con tante iniziative, tra altre, sì, cose in casa biancorosa, e l'avevamo detto che bisognava dare un segnale per far capire la differenza, no, di quando si ospita qualcuno, bisogna fare un qualcosa che faccia vibrare, e io penso che tra le iniziative messe in campo dall'Anconitana, dopo le andremo a vedere nel dettaglio, insomma, fa sicuramente piacere questa idea del presidente Marconi, e penso che ci sarà una coreografia da paura domenica.
Sì, speriamo da paura. Speriamo una bella,
da paura nel senso,
una bella coreografia.
Di quelle non da questa categoria, per intenderci, un qualcosa,
sì, esatto,
di tra pubblico e tutto quello che è, che il campionato di promozione non può essere.
Ci saranno anche i ragazzi invitati della scuola.
Della scuola, vogliamo dire subito,
sì,
tutto quello che c'è.
Sì, allora, direi di sì.
Allora andiamo.
Se abbiamo tanti ospiti dopo, però questo è importante, va detto, insomma. Speriamo che domenica il Del Conero abbia un bel colpo d'occhio.
Allora, novità assoluta, lo prendo ovviamente dal sito dell'Ancona, anzi dell'Anconitana, novità assoluta per il Del Conero, la presenza degli studenti dell'Istituto Tecnico Economico a indirizzo sportivo Savoia Benincasa, accompagnati dalla preside Alessandra Rucci e dal corpo docente del corso. Una presenza che vuole anche testimoniare il recente accordo stretto tra il club del presidente Stefano Marconi e lo storico Istituto Cittadini. Ragazzi, dopo una visita negli spogliatoi attraverso il tunnel che conduce al rettangolo di gioco fino al campo, seguiranno la partita da un settore a loro dedicato. Tra il primo e il secondo tempo i professori saranno ospiti del coffee break allestito ad ogni gara casalinga nello skybox della tribuna centrale. Ospiti della società anche i sindaci di Ancona Valeria Mancinelli e di Senigallia Maurizio Mangiolardi, oltre al vice sindaco di Ancona Pierpaolo Sediari e l'assessore allo sport Andrea Guidotti, tutti invitati ad assistere alla partita e a partecipare al buffet di benvenuto che sarà allestito nell'intervallo. Al coffee break di benvenuto sono invitati anche il presidente della Vigor, Franco Federiconi, e gli altri dirigenti del club, giusto per far capire. Arriveranno alla partita anche i baby calciatori della scuola calcio Ponterossa Anconitana e della giovane Offagna Anconitana, non solo 22 di loro, anzi 25, considerando la terna arbitrale, accompagneranno per mano gli atleti in campo. Ci saranno inoltre 16 raccattapalle che seguiranno la gara da bordo campo. Prima del fischio d'inizio sarà ricordato, e questo molto bello, Remo Marzoli, storico massaggiatore dei biancorossi dagli anni 60 agli anni 80, quando ancora si utilizzavano il secchio e la spugna. Consegnare alla figlia di Marzoli il ricordo tributatogli dall'Unione Sportiva Anconitana sarà l'attuale sponsor del club, già calciatore biancorosso Giampaolo Palì Giampaoli, che di Mario è stato primo assistito e poi grande amico. Tour negli spogliatoi e fotografia a 360 gradi anche per gli Eagles Ancona, per suggellare la nuova collaborazione tra il club e l'associazione di Instagrammer che si configura come una media partner tra l'Unione Sportiva Anconetana e gli Eagles Ancona. Quella di domenica sarà una sorta di anteprima per lanciare questa nuova partnership con un evento Eagles allo studio, che sarà pubblicizzato anche sui canali Instagram, Facebook e Twitter della comunità anconetana, che hanno più di 22.000 contatti totali. Il sito instagramersitalia.it ha più di 140.000 visite al mese. Dopo il giro degli spogliatoi, nel tunnel per andare in campo e in campo per poi accomodarsi in tribuna, dove poi concentreranno la loro attenzione sul colore del pubblico, le tifoserie, gli studenti del Savoia Benincasa, casi su tutti gli aspetti di contorno dell'evento sportivo. Ricordiamo che i botteghini al Del Conero apriranno alle ore 14, i prezzi sono i soliti: tribuna laterale 10 euro, tribuna centrale 15 euro, ingresso gratuito per gli under 14 e persone con disabilità superiore al 74%. Questo insomma.
Sì, beh, ricordiamo anche che la partita
inizia alle 15, è stata slittata alle 15, mi raccomando, questo è un
adesso Stefano,
un focus.
Leggeremo anche il calendario.
Sì, andiamo però subito con la pubblicità, perché sennò magari non facciamo in tempo a accontentare tutti gli ospiti, sono veramente tanti. 334 35 20 488 per i vostri WhatsApp. Al momento abbiamo delle difficoltà per quello che riguarda gli SMS, cerchiamo e speriamo di riuscire a recuperare il computer che questa sera ha deciso di fare le bizze, ma WhatsApp potete inviarceli tranquillamente.
Punto biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo. Perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 24 12 258. Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità.
Stai cercando la nuova maglia dell'Anconitana? Semplice. Tutto il merchandising ufficiale dell'Anconitana lo trovi da Sport Life 23 Falconara, il nuovo partner tecnico della società dorica. Ci trovi a Falconara Marittima in via del Consorzio 21. Sport Life 23 Falconara è la tua casa dello sport. Da noi trovi tutto l'abbigliamento e le calzature specializzate per il calcio, il futsal, il volley, il basket e il running. E da quest'anno una grande novità. Vieni a scoprire il nuovo reparto abbigliamento street e casual con tanti nuovi marchi. Seguici su Facebook e Instagram. Ti aspettiamo. Noi siamo Sport Life 23.
Radio Tua.
Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo nel vivo della nostra puntata, anche fra poco andremo a contattare subito il nostro primo ospite, però magari prima vi diciamo di che cosa stiamo parlando, qual è la giornata.
Esatto, la giornata è la nona. Leggiamo subito il programma della nona giornata di campionato che si svolgerà per intero domani sabato 17 novembre alle 14.30, salvo il match clou Anconitana Vivor Senigallia che appunto si disputerà domenica 18 alle ore 15, ricordiamo le 15. Le altre partite sono Cantiano Calcio Filottranese, Ilario Lorenzini Valfoglia, Laurentina Olimpia, Loreto Osimo Stazione, Mondolfo Calcio Gabicce Gradara, Osimana Villa Musone e Villa San Martino Santa Veneranda. Leggiamo anche, così completiamo il quadro, la classifica attuale che vede l'Anconitana al primo posto con 24 punti, 8 partite disputate, 8 vittorie, 28 le reti fatte, 3 quelle subite. Al secondo posto la Vigor Senigallia, distanziata di soli 4 punti. La differenza fra le due antagoniste di domenica è nel fatto che la Vigor ha totalizzato 2 pareggi e 6 vittorie, quindi ha vinto 2 volte in meno, ma anche la Vigor è imbattuta. Si sfidano domenica le uniche due squadre imbattute del campionato. Da considerare che la Vigor può vantare la miglior difesa del campionato con appena una rete subita, 8 partite, un solo gol subito. Dopo la Vigor a quota 16 c'è Valfoglia, poi abbiamo Gabicce Gradara e Ilario Lorenzini a 15 punti, Cantiano Calcio e Filottranese 12, Osimana 11, Osimo Stazione e Olimpia 10, Mondolfo 9, Loreto e Villa San Martino 8, Santa Veneranda 5, Villa Musone e Laurentina chiudono la graduatoria con un solo punto. Quindi dicevamo, scontro al vertice, scontro fra due squadre che finora hanno fatto benissimo.
Miglior attacco e miglior difesa.
Miglior attacco contro miglior difesa. È veramente rilevante questo dato della Vigor, che ha subito appena un gol in 8 partite e quindi un gol in 720 minuti. Quindi domenica sarà interessante vedere se prevarrà la prolificità dell'attacco dell'Anconitana oppure la solidità difensiva che la Vigor finora è riuscita a mettere in campo.
Se i vigorini riusciranno a imbrigliare la potenza di fuoco dei biancorossi.
Sì, che soprattutto negli ultimi turni, insomma, ha visto l'Anconitana andare a rete ripetutamente, perché in queste ultime domeniche l'Anconitana si è sempre imposta in maniera abbastanza netta. Anche i 3 gol li ha subiti nelle prime giornate l'Anconitana.
Esatto, a freddo praticamente.
Sì,
perché
all'inizio,
all'inizio, quando l'altra squadra è bella tosta, era bella tosta, perché l'Anconitana era un po' ancora...
Dovevano assestarsi, esatto, certi meccanismi difensivi. Adesso la difesa ha trovato anche una sua quadratura, perché ormai giocano sempre i 4 che non c'era a scelto: Pucci a destra, Campione a sinistra e la coppia formata da Trombetta e Colombaretti. Almeno nelle ultime partite ha giocato Colombaretti, che sembra veramente aver trovato una quadratura di solidità.
Allora, vediamo se riesco anche a recuperarti, perché ho visto che erano arrivati dei messaggi. Intanto devo salutare Danilo che ci scrive e che ci saluta, e poi avevamo un altro amico che è Massimiliano, che dice: sto cercando di posticipare un impegno, mi girerebbero molto le cose non esserci domenica. Ma sono tanti i messaggi, la cosa mi ha fatto veramente piacere e mi ha fatto sorridere, di chi sotto i nostri post sulla pagina Facebook praticamente dialogano tra amici. Ma riusciamo a andarci? Ci puoi venire? Cambio il turno di lavoro per esserci. Cioè, è bello, insomma, questa partecipazione. Come dice Gianluca, domenica tutti al Del Conero, è un solo grido: forza magica Ancona. Pensiero di Gianluca che noi ovviamente firmiamo. Alex che si domanda: i tifosi della Vigor verranno messi in tribuna o in gradinata? Ma perché gradinata? C'è solo un settore aperto.
Aperto, esatto.
Quindi
un solo settore.
Perché vi ponete questi problemi? E non c'è
l'anomalia, l'anomalia è stata domenica scorsa con la storia della divisione delle tifoserie. Altrimenti, esatto, insomma, a questi livelli c'è un settore aperto, si va tutti là, punto e basta.
Certo, non c'è motivo, anche perché ricordiamoci quel, non posso dire un gemellaggio, ma il bel gesto fatto per l'alluvione di Senigallia da parte della Curva Nord. I ragazzi della Curva Nord sono andati a aiutare e a spalare fisicamente il fango dalle case,
esatto,
a Senigallia. Tant'è vero che c'è stata poi una celebrazione, sì, da parte delle popolazioni per riconoscenza nei confronti della Curva Nord. Cioè, non c'è un motivo.
L'alluvione dell'Esino di qualche tempo fa. Allora, dovremmo avere ai nostri microfoni un ospite graditissimo. Si tratta di Matteo Massi. Matteo Massi è, per chi non lo sapesse, è una firma importante del Resto del Carlino, redazione di Bologna, ma ha iniziato la sua professione nella redazione del Carlino di Ancona. Per molti anni ha seguito l'Ancona insieme al sottoscritto, è un amico, ma soprattutto è un giornalista importante che, avendo iniziato qua ad Ancona, conosce molto bene sia la realtà dell'Ancona e dell'Anconitana, e poi è nato a Senigallia ed è ovviamente in questo caso credo che il suo
coinvolto.
Cuore, esatto, il suo cuore. Ci sono anche storie familiari, ce lo faremo raccontare da Matteo. Buonasera Matteo.
Buonasera a tutti.
Grazie di essere ai nostri microfoni. Ti riporto un po' indietro nel tempo con le vicende dell'Anconitana, quando ci facevamo tutti i campi del circondario con le amichevoli infrasettimanali e i pomeriggi trascorsi tra il Dorico e il Del Conero.
Beh, sì, erano ottimi ricordi, insomma, tra l'altro anche culinari, perché come ti ricorderai, insomma, il giovedì, quando c'erano quelle amichevoli infrasettimanali, soprattutto in provincia, prima della partita, spesso si andava a fare anche un'ottima mangiata insieme, insomma, quindi univamo in qualche maniera l'utile al dilettevole.
Certo, certo. Matteo, allora, poi sei andato a Bologna, in che anno sei andato a Bologna, che non ricordo esattamente?
Ma sono stato un paio d'anni a Firenze dal 2011 praticamente alla redazione sportiva di Quotidiano Nazionale, QS, e poi sono a Bologna dal 2012.
Dal 2012, esatto. Ma non ti occupi solo di sport?
Ma ormai non mi occupo praticamente quasi più di sport, salvo ieri è successo insomma una sorta di ritorno al passato, ma per parlare di Baggio e Cesare Cremonini, quindi cose insomma completamente lontane dal mio passato sportivo, pur se ovviamente insomma, con qualche riferimento evidente ai trascorsi.
Beh, senti, allora, questa partita per te non è, insomma, comunque la segui perché tira in ballo il tuo passato professionale e anche comunque di tifoso, tra virgolette, dell'Ancona, adesso Anconitana, ma anche la tua Senigallia, perché tu sei nato, vissuto, cresciuto a Senigallia.
Sì, diciamo che anche molto modestamente e volando assai basso, un po' anche giocato della vecchia Vigor, ma mi sono fermato insomma prima di arrivare alla prima squadra, mi sono fermato insomma molto prima, quindi diciamo...
Hai indossato quei colori?
Sì, quindi quando ancora pensavo da ragazzino di provare a fare il calciatore, diciamo che la maglia che ho indossato è stata quella della Vigor, insomma, quindi c'è anche questo aspetto qua. Passato ovviamente remotissimo, sì, sono di Senigallia, insomma, mi fa piacere che domenica le due squadre si ritrovino chiaramente una contro l'altra per una sfida che ho visto, insomma, è una sfida, diciamo così, d'alta classifica. Certo, l'Ancona meriterebbe insomma altri palcoscenici. Per quanto riguarda la Vigor, invece, spero insomma che l'attività e la programmazione che è stata fatta in questi anni possa permettere alla società di ritornare in campionati, diciamo, anche più consoni a quella che è stata la storia della Vigor, che non è chiaramente una storia paragonabile a quella dell'Ancona per trascorsi, però è comunque una storia insomma altrettanto importante e quindi insomma, quindi speriamo che per entrambi ci possa essere un ottimo finale.
Bene, Matteo, la Vigor è l'antagonista dell'unica, credo, serie antagonista dell'Anconitana in questo campionato. Quindi credo che la partita di domenica dirà già molto su quello che è insomma il proseguo del campionato. Siamo solo alla nona giornata, però questo è un campionato di 16 squadre, 30 partite, siamo quasi a un terzo del cammino. C'è anche un tuo coinvolgimento anche familiare con l'attuale Vigor?
Ma diciamo di sì, insomma, nel senso che il presidente della Vigor è un mio parente, insomma un mio cugino alla lontana, e sono contento perché comunque la storia della Vigor in questi ultimi diciamo anni è stata una storia altrettanto difficile, chiaramente non così drammatica come lo è stata quella dell'Ancona, che di colpo si è ritrovata insomma a ripartire dalla prima categoria e soltanto l'anno prima era in Serie C, però è stata comunque una storia difficile, perché comunque è ripartita da pochi anni con questo gruppo di persone che ha ripreso insomma il marchio, infatti si chiama FC Vigor, e lo sta portando avanti, e quindi dal punto di vista, proprio come dicevo poco fa, credo, pur seguendolo insomma dalla distanza mi sembra che la programmazione anche nel caso della Vigor sia stata una programmazione sicuramente ben calibrata, facendo non tanto voli pindarici ma quantomeno facendo il passo secondo la gamba, e credo che questa stagione in qualche maniera anche per la Vigor possa essere una stagione, non dico di consacrazione ma quantomeno di conferma insomma delle proprie ambizioni per avere un ruolo da protagonista in questo campionato, tenendo conto che, come giustamente hai detto tu, effettivamente la leadership dell'Ancona, mi sembra, guardando anche i numeri, non è in discussione, e tenendo conto ovviamente anche che credo la qualità insomma dell'organico dell'Ancona non sia effettivamente paragonabile a quella della Vigor.
Certo, indubbiamente, però c'è questo dato della Vigor che in 8 partite, dicevamo prima, ha subito un solo gol, segno insomma, dopo 8 partite non è un caso, questo vuol dire che è una squadra una squadra solida, che ha trovato un suo equilibrio e anche che sa stare in campo.
No, ma questo senz'altro, infatti insomma ti dico, poi parlo diciamo senza aver visto né l'Ancona né la Vigor, più che altro insomma mi capita spesso di sentire telefonicamente sia a Senigallia sia magari ad Ancona persone che hanno visto le partite, o comunque fare delle chiacchiere diciamo così in amicizia, e tutti anche insomma a Senigallia hanno dato effettivamente un giudizio anche positivo proprio sull'equilibrio di questa squadra, altrimenti non si ritroverebbe insomma a questo punto del campionato con un rendimento che, come tu stesso sottolineavi, ha delle evidenze importanti, perché ovviamente subire così poco insomma in fatto di gol è comunque un'evidenza importante, calibrandola ovviamente a lungo termine.
Matteo, naturalmente vedere, anche richiamando quei trascorsi che rievocavi prima, vedere soprattutto l'Anconitana ma anche la Vigor diciamo in queste categorie, comunque noi facciamo uno sforzo, però il dolore c'è.
No, ma senz'altro, visto insomma che in settimana, più che altro scartabellando così, girando un po' sui social, molti amici hanno riproposto le vecchie foto in bianco e nero delle sfide del 1982, quando l'Ancona riuscì poi ad ottenere la promozione in C1, invece la Vigor si fermò allo spareggio di Modena, perdendolo con la Mestrina e non riuscendo ad agganciare il treno della C1. Quello effettivamente è un altro calcio, poi un altro calcio che comunque che provoca nostalgia guardando insomma soprattutto quelle immagini, e pensando anche alla capacità di quelle persone che portavano avanti le due società di portare calciatori importanti per entrambe le piazze e avere ambizioni che in qualche maniera tenevano anche una società, cioè davano comunque alla società una una propria aspettativa, una propria aspettativa di vita. Poi l'Ancona effettivamente ha fatto un doppio triplo salto e poi le è successo, ma questa insomma è storia recente che ovviamente conoscete altrettanto bene come la conosco io, sono successi dei salti tripli al contrario con tutta una serie di difficoltà, insomma, perché effettivamente dopo il fallimento della Serie A nella stagione 2003-2004 nessuno si sarebbe aspettato che a stretto giro di tempo ci sarebbero state altre due cadute così altrettanto fragorose, quella del 2009-2010 e poi quella effettivamente di un paio d'anni fa, quando addirittura si era ripartiti con un progetto che in qualche maniera doveva essere un progetto che puntava a coinvolgere insomma tutta la città di Ancona.
Certo, certo. Purtroppo, come poi dicevi, sono vicende che dolorose che ci siamo messi alle spalle con la gestione Marconi, che sta risalendo da un livello molto, molto basso, insomma, però la strada sembra quella giusta. Matteo, noi peraltro, se ricordi, avevamo già in qualche maniera assaggiato la caduta dalla A alla C2. La C2 ci sembrava, ricordi, insomma, quando sì, la squadra ripartì dopo le vicende dell'era Pieroni con Sergio Schiavoni e a noi sembrava già quello un livello infimo. Io ricordo la tua battuta al Dorico quando questa squadra era così partita con il campionato già in corsa e quindi insomma ci sembrava veramente un downgrading, no? E tu tirasti fuori una battuta, era nei primi giorni, arrivavano questi calciatori che non conoscevamo, eravamo partiti dalla Serie A, ti ricordi, no? Che cosa
dicesti? Sì, no, me lo ricordo bene perché in qualche maniera poi insomma quelli erano credo i primi anni del Grande Fratello e sembravano davvero, cioè mi ricordo quei giorni al Dorico, sembravano davvero i provini per il Grande Fratello, perché insomma arrivavano calciatori da tutte le parti, calciatori che non avevano né pedigree né curriculum, insomma, chiaramente per un Ancona come tutti si aspettavano. Sì, sì, ma non ho problemi nemmeno a ripeterlo. Quel giorno dissi dove sono i calciatori. In effetti quella fu una stagione assai tribolata, insomma, quella con Frosio in panchina, ma fu una stagione assai tribolata anche perché non dimentichiamoci che la squadra partì in un ritardo effettivamente colossale, insomma, fu assemblata in pochissimo tempo e davvero quel mercato lì fu un mercato insomma molto, cioè puntato molto più che altro sulla quantità che sulla qualità.
Certo, ma io lo dicevo soprattutto per, no, un po' per ironizzare il fatto che adesso, insomma, anche i calciatori di adesso, per carità, tutti adeguati, cioè superiori alla categoria, però ecco, se li confrontiamo con quelli, no, era un po' per, anche per fare un confronto con altre vicende che purtroppo hanno visto negli ultimi 15 anni l'Ancona spesso protagonista di questi up and down che poi non hanno portato anche a un così a un insomma di una disaffezione di una parte della tifoseria, no? Perché siamo adesso siamo intorno a un migliaio di spettatori che per la categoria sono sempre tanti, ma insomma ricorderai gli spettatori che c'erano.
Sì, ma infatti, cioè, ci sono delle immagini insomma che anche per quanto riguarda la mia, diciamo, esperienza professionale a seguito dell'Ancona sono indimenticabili, anche se sono veramente dei frammenti, perché penso ad esempio insomma alla serata di Livorno, all'1-1 di Livorno, quando l'Ancona ottenne la promozione in Serie A. Fu una gioia però che durò davvero pochissimo, perché come ricorderai anche quella fu un'estate comunque
travagliata,
nonostante insomma ci fosse il ritorno in Serie A all'orizzonte, un ritorno che poi purtroppo si è trasformato in uno dei peggiori incubi credo che la storia dell'Ancona in qualche maniera abbia vissuto, perché comunque sì, è vero, c'è stata la seconda Serie A nel giro pochissimi anni, quindi qualcosa di storico per una piazza come Ancona, ma la caduta successiva, la stagione successiva è stata è stata e fu davvero fragorosa, insomma, perché ce la ricordiamo tutti. E tra l'altro, insomma, la squadra che partì per il ritiro in quell'estate del 2004 in Serie B era una super squadra, insomma,
sì, esatto,
sotto contratto
c'erano giocatori di primo,
addirittura calciatori, certo, che erano reduci, certo, dagli europei. Basti, certo, pensare, insomma, allo stesso Rapaic, perché, esatto, effettivamente lo stesso Rapaic, fino a prova contraria, prima ancora agosto, era ancora sotto contratto con,
certo,
l'Ancona.
Certo. Ce lo dicevamo che quella squadra avrebbe forse vinto il campionato. Matteo, per chiudere, un pronostico.
Ma pronostico, guarda, non saprei, nel senso che posso dirlo, visto che siamo in tempi di Terza Repubblica, faccio un doppio downgrade e ritorno alla prima, faccio il democristiano e dico 1-1. Quindi...
Bene, bene, e chiaramente dal tuo punto di vista magari qua i tifosi si aspettano un altro esito, però noi siamo sicuri, io penso che non sarà facile, perché appunto una squadra che sa difendersi come la Vigor potrebbe sicuramente dirà la sua, e sicuramente vedremo una partita più equilibrata delle solite, perché obiettivamente, Matteo, in queste prime 8 giornate l'Ancona ha sempre sbaragliato il campo. Io credo che con il Senigallia sarà qualcosa di diverso.
Ma me lo auguro, insomma, spero che soprattutto anche dal punto di vista del divertimento e del calcio, insomma, di vedere anche belle giocate, insomma, e delle emozioni, che la partita, a prescindere poi da chi effettivamente otterrà il risultato pieno, sia davvero una bella partita, insomma, una domenica davvero divertente. E lo dico anche con un pizzico di rammarico, perché se domenica fossi stato, insomma, nelle Marche, sarei senz'altro venuto a vedere.
Certo, seguirai sicuramente da lontano, anche tramite i tuoi conoscenti e parenti, immagino.
Perfetto.
Grazie Matteo, buon lavoro. Grazie, so che hai la riunione di redazione fra poco, quindi buon lavoro al giornale e a presto, rivederci.
Grazie a voi, una buona serata a tutti e a tutti gli ascoltatori, e un saluto naturalmente anche a tutti gli anconetani che sono all'ascolto. Grazie ancora.
Grazie Matteo, ciao.
Grazie. Lasciamo Matteo allora, Matteo Massi, resto del Carlino, in questo caso resto del Carlino Bologna, insomma. Sì. Purtroppo il lavoro fa così, no? Capita, certo, anche così, certo. Bisogna spostarsi con le redazioni, vengono spediti, certo, i membri a destra, pubblicità, su, ma in alto, in basso. Sicuramente ora andiamo in pubblicità, perché poi ci dobbiamo tuffare in casa anconitana.
Punto biancorosso.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose, professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo, al centro, in Piazza Roma, ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa, plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73. Dal 1986, ristorante Pizzeria La Botte, in via Tavernelle 14. Ristorante Pizzeria La Botte, un'oasi nella città. Cucina e pizza senza glutine e dopo le 22:30, pizze e primi a metà prezzo. Ristorante Pizzeria La Botte, concedetevi il gusto. Ti aspettiamo ad Ancona, in via Tavernelle 14, telefono 071 85 325. Aperto tutte le sere, la domenica anche a pranzo.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Il camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona, nei mesi di ottobre e novembre, effettuerà la Fiera della Camicia, con promozioni fino al 20% sulla nuova collezione autunno-inverno 2018-2019. Dal camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. Dal camiciaio trovi le migliori marche da sempre, come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità, a prezzo
prezzi imbattibili la trovi solo dal Camiciaio, in via Macerata 2, ad Ancona. Il Camiciaio veste l'uomo dal 1985.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dal break pubblicitario, eccoci qua di nuovo assieme. L'abbiamo detto che ci saremmo tuffati in casa anconitana, e in casa anconitana andiamo, andiamo con una nostra vecchia conoscenza sotto tutti i punti di vista, perché lui è giovane ma è vecchia conoscenza per quello che riguarda Radio Tua. Andiamo a trovare il numero uno, Gian Claudio Lori.
Ciao, buonasera a tutti.
Buonasera, buonasera. Allora, come ti stai preparando per questo match di domenica?
Ma bene, dai. Come un'altra partita. Stiamo lavorando, vivendo la settimana sempre allo stesso modo, consapevoli che non è magari una partita come le altre, perché i punti in palio magari valgono doppio, però... Siamo tranquilli perché sappiamo le nostre doti, le nostre forze, quindi se facciamo quello che facciamo durante gli allenamenti, poi li riportiamo durante la partita di domenica, sappiamo che il risultato viene dalla nostra parte. Poi ci sono tante altre cose, episodi che dobbiamo portare a nostro favore, però eccola, la stiamo vivendo come una partita come le altre.
Gian Claudio, buonasera. Ferdinando Vicini, ciao.
Ciao Nando, buonasera.
Allora, una partita come tutte le altre, però in realtà poi queste sono le due partite che probabilmente decidono il campionato, perché la Vigor è l'unica antagonista seria che avete, lo dice la classifica. Dopo 8 giornate avete 8 punti di vantaggio sulla terza, che è il Valfoglia, mentre la Vigor è una squadra che finora ha fatto bene, ha fatto solo 2 vittorie in meno e 2 pareggi in più rispetto a voi. Che cosa sapete di questa squadra voi?
Ma guarda, conosco qualche giocatore, lo conosco per averlo incontrato anche in passato quando ho giocato a Torrentino in Eccellenza, anche in Serie D con l'Ancona, e ha dei giocatori importanti. È stata costruita Sinigallia per vincere, per fare un campionato diverso, perché non si sapeva se l'Anconitana facesse il campionato di promozione o di Eccellenza, quindi... senza dubbio è una squadra molto preparata, organizzata, con un mister bravo, da quello che mi dicono. Non lo conosco personalmente, però ne parlano tutti in gran bene. La società è molto, molto organizzata, ecco, se ne parla sempre molto bene di questa Vigor Sinigallia, che sta tenendo un passo importante, quindi inutile negarlo, i risultati e i numeri parlano chiaro, però ecco, noi non possiamo permetterci, ripeto, come ho detto la domanda precedente, non possiamo permetterci passi falsi e dobbiamo pensare soltanto a noi stessi. I primi in classifica per ora siamo noi, quindi noi dipendiamo da noi stessi e dai nostri risultati. Però è normale che si incontra una squadra che ha preso un solo gol e poi non su azione ma su rigore, se non sbaglio. Quindi è senza dubbio una squadra preparata, una partita dove ci sarà da stare attenti dal primo al 90° minuto, oltre il recupero, quindi noi siamo consapevoli di questo e ci stiamo appunto preparando per questo, per essere bravi nei dettagli, curare l'episodio, e poi è sempre una partita di calcio. Però, come hai detto te, in caso di vittoria i punti
diventano 7,
pesanti, valgono doppio, perché trovarsi la nona giornata con 7 punti in caso di vittoria sono già un bel distacco. Però io, prima di parlare di vittoria, di distacco, di vittoria campionato, mi concentrerei più sulla preparazione della partita, con calma, e vedere bene se l'avversario è forte. Poi dopo, durante la partita, ci sono tante cose che possono cambiare appunto il risultato, gli episodi da parte nostra, da parte loro. Prima non mi piace tanto parlare, però... ripeto, è sicuramente una squadra ottica dove dovremmo essere attenti.
Certo. Dunque, scusa, mi scuso ancora perché i postumi del raffreddore ancora si fanno sentire. Gian Claudio, dicevo prima che voi ne avete presi 3 di gol, avete subiti 3 di gol, però tutti subiti nelle primissime giornate di campionato. Adesso... qualcosa, i meccanismi sono migliorati evidentemente, no? Anche perché vi siete affiatati meglio, si vede, insomma, in difesa c'è una maggiore tranquillità.
Ma sì, io credo che ci sia stata una crescita collettiva, oltre che la fase difensiva, proprio in generale, sia a livello tecnico, sia in fase difensiva, offensiva, di costruzione di gioco. Ecco, abbiamo una mole di gioco molto più propensa all'attacco, molto più divertente, e questo ci porta anche magari a subire meno. Poi, come hai detto te, le prime giornate si era preso qualche gol che poi adesso abbiamo evitato, forse qualche episodio non c'era andato proprio a nostro favore le prime giornate, però ora si è trovati una quadratura anche a livello difensivo tra i difensori, tra me magari e chi non era del gruppo dell'anno scorso, che si è cambiati parecchi giocatori.
Beh, in difesa parte Colombaretti, tutti praticamente.
Sì,
perché...
sì, ma anche sì, Colombaretti, Trombetta, Mercurio, tutti, Yander, stanno facendo tutti molto bene.
Perché lo ricordiamo, anche Pucci che c'era l'anno scorso, ma non giocava difensore esterno.
No, Nicola è stato adattato quest'anno come terzino destro, però sta facendo davvero, davvero bene. È un ragazzo che si impegna sempre al massimo, che qualsiasi ruolo gli chiede il mister, lui cerca di dare il meglio e, devo dire la verità, sta facendo anche molto bene questo ruolo da terzino destro, perché lui è molto bravo nella fase offensiva, magari nella fase difensiva inizialmente qualcosa aveva da migliorare, però a forza di giocare, a forza di allenarsi, poi avendo vicino giocatori come Colombaretti, Mercurio, Trombetta, che magari il reparto lo sanno fare molto bene, si migliora, quindi sta facendo davvero un grande inizio campionato. Però ecco, io penso che il non prendere gol parta da davanti, da Mastro fino a me, che sono il portiere, che deve appunto evitare che la palla vada dentro. Però penso che non ci sia una collaborazione collettiva.
Ah, ma certo, cioè non è che la difesa da sola...
Sì, chiaro, assolutamente, chiaro. Però questo qua si sta migliorando settimana dopo settimana con gli allenamenti. Stiamo cercando di seguire le idee del mister, che sono un'idea che si vede molto offensiva, dove però quando c'è da difendere, si difende tutti e 11. Non a caso si vede molte volte Mastro Nunzio, Zaldúa, i due esterni che vengono a fare copertura oltre il centrocampo, quindi questo è il sintomo di grande sacrificio che poi giova a tutta la squadra.
Certo, tra l'altro poi come dicevi, spesso il gol è anche una questione di episodi, per esempio domenica scorsa a Filottrano, su quel pallone io l'avevo visto dentro, tu sei riuscito a ricacciarlo fuori a inizio secondo tempo.
Beh sì, quella era una fase un po' delicata la partita, nonostante eravamo tre gol sopra, però prendere gol subito al 46esimo, 47esimo se non sbaglio.
Quella è stata distinto però, Gian Claudio, non dirmi che l'hai vista la palla, è stata una parata distinto quella.
Sì, è stato un riflesso, diciamo che io ero a terra dall'intervento del precedente e poi sono andato, come si può dire, alla disperata e la palla appunto è stata presa da me, però ecco. È stato un intervento decisivo che diciamo un po', come ti posso dire, addormentato la partita.
Poteva ridare speranza un gol subito, no?
Poteva ridare speranza e riaccendere un po' l'entusiasmo, perché prendere gol subito appena rientrati tra primo e secondo tempo, mentalmente ti
carica gli altri e ti dà ansia.
E ti uccide un po' a te, ecco, ti butta un pochino giù.
Certo.
È inevitabile, però è stato un episodio a nostro favore, siamo stati bravi. E poi è stata una gestione più della partita, ecco.
Certo. Bene, Gian Claudio, ti ringraziamo, in bocca al lupo per domenica.
Grazie,
perché
grazie.
Insomma, ecco, io credo che sia domenica sia un bel banco di prova. Ne sapremo di più, diciamo, a fine partita.
Grazie mille.
In bocca al lupo, ciao, buona serata.
Grazie, ciao.
Ciao Gian Claudio, ciao.
Ciao a tutti, ciao. Buonasera, ciao.
Lasciamo il numero uno dorico Gian Claudio Lori, che è stato con noi. Insomma, avevamo uno scontro virtuale, a distanza, con il numero uno della Vigor Senigallia. Insomma, uno contro tre, perché
sì,
un gol preso, tre contro
meno bucati del campionato, chiaramente.
E Gian Claudio è stato bucato all'inizio però sì, attenzione, sì. All'inizio è quando...
No, domenica ha fatto una gran parata. Noi continueremo a parlare di Vigor Senigallia Anconitana, stavolta andando a ritroso e tuffandoci nella storia
di un calcio di un'altra epoca, che però è molto interessante, una storia che ci racconterà Damiano Morra, l'attuale team manager dell'Anconitana, ma che insomma, per chi non lo sapesse è stato un calciatore importante, un calciatore professionista per tanti anni, ha giocato con il Parma, con il Catania, con il Cosenza, insomma è stato il calciatore che ha indossato nella storia del Catania più volte la maglia rosso-blu, ma che è partito da un episodio che riguarda proprio la Vigor Senigallia. Abbiamo pensato di... Intanto ringraziamo Damiano di essere ai nostri microfoni. Buonasera Damiano.
Buonasera, grazie a voi, buonasera a tutti.
E dicevamo che la tua bellissima carriera è partita proprio, è legata a una partita con la Vigor Senigallia. Ci vuoi raccontare cosa successe quel famoso giorno, quando tu, era la prima stagione, quando eri stato pescato dalle giovanili del Porto Recanati?
Esatto, sì, io...
Parliamo giocavo... del 72, giusto?
Sì, sì, 1972 giocavo con la Juniores e come spesso accade quando la prima squadra va male si va alla ricerca di qualche ragazzino e individuarono me, e ricordo perfettamente che l'ultima partita di campionato c'era questa partita con la Vigor Senigallia. Io avevo già fatto 9 partite e 10 gol, quindi portando la squadra a metà classifica. C'era questa partita con la Vigor Senigallia.
Avevi 17 anni?
Sì, sì, avevo 17 anni, ero il più piccolino della truppa. E ricordo che quel giorno c'era sparsa la notizia di un visionatore del Parma che era venuto a vedermi in quella partita, quindi ero molto emozionato, però... diciamo che la partita si è messa subito in salita perché perdevamo 2-0 in casa, e poi ebbi la fortuna o la bravura di realizzare un gol, e quindi 2-1. A un certo punto l'arbitro ci assegna un calcio di rigore e io onestamente mi misi un pochettino di lato. Poi ricordo che il capitano invece prepotentemente mi disse: vai a tirare quel calcio di rigore, tiralo. Adesso la faccio breve.
Il capitano che sapeva del fatto che c'era l'osservatore del Parma.
Esatto, è stato un atto molto, molto, molto bello da parte sua, perché ero il più piccolino, quindi l'ultimo arrivato, però mi fece tirare questo calcio di rigore. La faccio breve, che tirai 3 volte, perché l'arbitro me lo fece tirare 3 volte, lo fece ripetere per vari motivi. Alla fine realizzai questo gol, andammo sul 2-2, poi alla fine addirittura vincemmo 3-2 con la Vigor. E dopo di lì partì per Parma praticamente.
Dopo quella partita arrivò effettivamente il tesseramento con il Parma.
Esatto, evidentemente l'osservatore fece una buona relazione. Io partii, mi ricordo sempre, mi accompagnò mio padre con il treno, partimmo da Ancona, quindi arrivavamo a Parma al mattino presto, e mi ritrovai in una rosa di giocatori molto, molto competitiva, anche se allora il Parma era in Serie C.
Serie C, ma poi con te vinse subito il campionato.
Sì, io riuscii quell'anno, ripeto, a 17, quell'ora avevo 17 anni e mezzo, riuscii a ritagliarmi un posticino, feci 4 partite, ma c'è da ricordare che allora per i giovani era molto, ma molto difficile giocare, ricordo.
E poi Damiano c'era una sola sostituzione, non come oggi ce ne sono 5, quindi un ragazzo può andare in panchina e fare 20 minuti, allora non era così.
Esatto, solo quello, tu ti allenavi tutta la settimana, poi ricordo perfettamente che c'era il 12° e poi c'era il 13° giocatore. Le rose certamente erano più corte, però tutti gli altri 4-5 ragazzi andavano in tribuna perché c'era una sola sostituzione. E diciamo che io mi ritagliai il mio posticino, feci 4 partite quell'anno, la squadra vinse il campionato in uno spareggio a Vicenza contro l'Udinese. L'anno dopo in Serie B feci 16 presenze, quindi ero quasi un titolare a 18 anni e mezzo, e l'anno dopo ne feci addirittura 34, quindi a 19 anni avevo la bellezza di 50 partite in Serie B, che a quell'epoca era un pochettino difficile fare.
Ed era un Parma, insomma, con gente importante, ricordavamo Fabio Bonci, capocannoniere del campionato di Serie B, che poi andò al Genoa, vinse il campionato anche con il Genoa di Pruzzo e Conti, gente come Daolio, come Sega, insomma, giocatori importanti. Tu venivi tutto sommato da un'esperienza di paese, se vogliamo.
Esatto. Non so se sono stato bravo, se sono stato fortunato, però sono capitato in mezzo a una società molto molto seria, perché allora il Parma era una buonissima società, in mezzo a mezzo, adesso magari i giovani sicuramente non sanno chi sono, ma i nomi che hai citato, Daolio, Bonci, Bertoni, Benedetto, Rizzati, Badari, era gente che veramente dava il tuo al pallone, e quindi si imparava facilmente, era un calcio molto più tecnico, e direi che sono stati tre anni molto belli a Parma.
E da lì poi a Catania, dove sei addirittura rimasto 9 anni e sei tuttora il calciatore, lo diciamo a beneficio di chi ci ascolta, il calciatore che ha il maggior numero di presenze con la maglia rossoblù del Catania.
Esatto, è una cosa che porto con molto, molto
251
orgoglio.
Presenze
281
81 in campionato, ricordiamo.
Sì, senza la Coppa Italia, sì, 9 anni, ho una media di 32 partite all'anno.
Non quindi... ti infortunavi mai, non eri squalificato mai.
Sì, quella è stata una fortuna, diciamo così, eppure ne prendevo di botte, evidentemente doveva andare così. E sono riuscito a fare 3 campionati di Serie C a Parma, 5 campionati di Serie B e un campionato di Serie A completo. Quindi
ricordiamo la vittoria la conquista della promozione nel famoso anno della Super B, quando c'erano sia la Lazio che il Milan dopo il calcio scommesse, uno spareggio tutto giocato all'Olimpico fra Catania, Como e Cremonese, dove voi poi avete battuto la Cremonese, pareggiato con il Como e siete saliti in Serie A.
Ma diciamo, quella è una giornata che non potrò mai dimenticare, perché siamo stati di ritiro 15 giorni a Trigoria, dovevamo affrontare questo spareggio con Como e Cremonese, e quello che ho visto nella partita dello Stadio Olimpico, la partita decisiva, ci siamo trovati di fronte uno Stadio Olimpico stracolmi di tifosi catanesi, anzi oltre 40.000. È stata
con tutti i mezzi da Catania.
Sì, io siccome poi tra l'altro ho una moglie catanese, ho dei 2 figli catanesi, quindi ho molti amici catanesi, e mi raccontavano di 200 voli charter, pullman lungo l'autostrada, una cosa incredibile, tutto il sindaco, mi ricordo che c'era Pippo Baudo, insomma c'era tutta Catania. Noi riuscimmo a vincere quegli spareggi, ad essere promossi, e non vi dico cosa trovammo il ritorno all'aeroporto di Catania. Ricordo perfettamente che per andare a casa ognuno è dovuto salire su un taxi, perché l'aeroporto era stracolmo di persone.
Bene, veniamo all'attualità. Damiano, quindi tu hai questi ricordi dolcissimi, perché insomma è stato il palcoscenico della gara con la Vigor quello che ti ha permesso poi di salire fra i professionisti. Ecco, domenica arriva questa Vigor Senigallia, che, come dicevamo anche con Gian Claudio Lori, è una squadra molto solida, ha subito un solo gol in queste prime 8 partite.
Sì, indubbiamente noi sappiamo che è una buonissima formazione, non prende gol, ha subito un gol solo sul calcio di rigore, e indubbiamente se sta al secondo posto, solo 4 punti da noi, evidentemente hanno qualcosa di buono, hanno un buon organico, perché lo sappiamo, quindi sarà una partita... diciamo pure difficile, però io credo che l'Ancona, con la rosa che ha, con i giocatori che ha, credo che abbia la possibilità per vincere questa partita. Sicuramente non sarà semplice, però questa partita è una partita importante sia per noi sia per loro, però noi giocando in casa è indubbio che i nostri ragazzi faranno di tutto per vincere, per dare uno scossone a questa classifica e per dare un'altra bella gioia alla nostra bellissima tifoseria.
Da team manager, come hai visto questa settimana, che diciamo è la settimana di vigilia della gara più importante della stagione?
Ma io sono sempre presente agli allenamenti, sono a contatto con il mister, con tutti i giocatori, ma i ragazzi veramente non è che per questa partita si stanno preparando in modo diverso, sono sempre preparati bene anche nelle altre settimane. Indubbiamente è una questione di concentrazione, sicuramente sotto quell'aspetto dovranno essere un pochettino più bravi, però diciamo che i ragazzi hanno sempre fatto fino ad oggi il loro dovere, sanno perfettamente come si devono comportare in mezzo al campo e soprattutto sanno che si devono impegnare per poter vincere questa partita, perché ci permetterebbe di portarci a 7 punti dalla Vigo Senigallia e sarebbe una bella cosa.
Sì, tra l'altro siamo solo alla 9ª giornata. Ti faccio un'ultima domanda,
sì.
Ti devi sbilanciare, l'ho fatta anche agli ospiti che ci hanno preceduto. Il tuo pronostico per Anconitana Vigor Senigallia?
Ma per me il pronostico è uno, dopodiché il calcio può succedere di tutto, ma per me il pronostico è uno.
E quale?
Che vincerà l'Anconitana.
Ecco appunto. Grazie Damiano. Grazie.
Buona serata. Grazie
anche
a voi.
Dei ricordi di questo tuffo. È sempre bello il tuffo in un calcio che regalava emozioni forti, che era seguito da tanta gente e che, diciamo la verità, forse era anche tecnicamente quella Serie C, quella Serie B era ricco di giocatori tecnici si vedevano giocatori importanti.
Sì, io ripeto, io ho avuto la fortuna di fare, ho fatto addirittura 16 campionati a livello professionisti, quindi ho più di 500 partite a livello professionisti, quindi nel calcio ne ho viste tantissime, e quindi mi posso anche sbilanciare che secondo me i giocatori forse eravamo un pochettino più lenti, ma tecnicamente eravamo dei buonissimi giocatori, c'erano tantissimi bravi giocatori, questo lo posso dire sicuramente.
Bene, grazie Damiano, buona serata.
Buona serata a tutti voi, buona serata.
Bene, lasciamo il team manager Damiano Morra e noi andiamo in pubblicità, corriamo velocemente perché dobbiamo introdurre, facciamo un salto in rete, va, che è meglio.
Punto Biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo, energia con amore.
L'Hotel Touring vi dà il benvenuto. A soli 350 metri dalla spiaggia, l'hotel è dotato di piscina all'aperto, ristorante, camere climatizzate con wifi gratuito e parcheggio incluso nella tariffa. 4 sale meeting attrezzate per riunioni e convegni a capienza variabile da 25 a 120 posti in base alle esigenze. L'Hotel Touring è a Falconara Marittima in via degli Spagnoli 18, facilmente raggiungibile dall'aeroporto, dall'uscita autostradale e dal centro di Ancona. Venite a scoprire l'Hotel Touring di Falconara. Vi aspettiamo in via degli Spagnoli 18, info www.touringhotel.it.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Ami l'abbigliamento sportivo? Twins, il nuovo negozio all'angolo tra Vialata e Corso Garibaldi vicino al porto di Ancona, ti aspetta per proporti i suoi marchi prestigiosi in esclusiva. Superdry, Lyle & Scott, Three Stroke, Melting Pot, Revolution, Hype, Cheap Monday. In attesa di Replay Jeans e Napapiri, vieni da Twins.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci di nuovo, ultima tranche di Punto Biancorosso per questa vigilia del match di domenica che ricordiamo a fischio d'inizio alle ore 15. Lasciamo per un attimo però il calcio perché andiamo al basket, quindi ci fermiamo un attimino con la Luciana Mosconi e andiamo a trovare, che ho al telefono e adesso lo connetto, andiamo a trovare il pivot Valerio Pelonara.
Polonara,
chiedo scusa, a cui diamo il ben arrivato sulle frequenze di Radio Tua.
Buonasera Valerio. Buonasera Valerio, buonasera. Ferdinando Vicini, ciao. Allora,
ciao.
Allora, Valerio, facciamo il punto sulla situazione. Avete giocato domenica scorsa sul campo della squadra che viene unanimemente descritta, ma lo sta dimostrando, come forse la più forte del girone, e a 45 secondi dalla fine eravate in piena corsa per vincerla.
Sì, siamo stati bravi a, diciamo, ad aggredire la partita fin da subito, siamo stati compatti anche nei momenti di difficoltà, purtroppo poi gli ultimi, diciamo, due minuti hanno tirato fuori qualcosa in più dal punto di vista di talento e hanno fatto dei canestri un po', diciamo, assurdi che hanno risolto la partita a favore loro, purtroppo.
E poi hanno un giocatore male, come Ruggeri, che insomma penso abbia deciso, io non l'ho vista però.
Sì, Ruggero, infatti dicevo appunto di lui, che ha tirato fuori dal cilindro dei canestri molto difficili anche con l'uomo sopra, quindi ha fatto...
Mi dicevano che avete difeso bene, voglio dire che in certe situazioni...
L'abbiamo contenuti molto, abbiamo vinto 3/4 su 4... l'abbiamo vinti noi, l'abbiamo contenuti bene, siamo stati aggressivi, abbiamo difeso bene, abbiamo eliminato dal gioco alcuni giocatori loro importanti e poi alla fine Ruggero ha tirato fuori dal cilindro 2-3 canestri da 3 punti che ci hanno un po' tagliato le gambe. Quindi ecco, purtroppo è andata male, però...
Però resta una prestazione che vi dà fiducia per il proseguo del campionato.
Sì, assolutamente. Dobbiamo prenderla come un'esperienza comunque, anche se c'è stata la sconfitta, però un'esperienza positiva che ci dà la consapevolezza di potercela giocare con tutti. E essendo una neopromossa è tanta roba, diciamo.
Certo,
ecco.
Certo.
Siamo contenti che stiamo lavorando sulla strada giusta. Ecco.
Sì, e tra l'altro ricordiamo che la classifica vede la Luciana Mosconi a 8 punti, in pratica a pari sullo stesso livello della Amatori Pescara, che affrontate peraltro domenica prossima, e la Ovini Chieti, che avete battuto in trasferta. Davanti ci sono San Severo, Bisceglie e Fabriano, che poi sono le tre quelle considerate le più forti, e poi il Giulianova che è a 10. Ecco, domenica andate a Pescara, tu sei un ex perché hai giocato a Pescara, come la vedi questa trasferta?
Beh, andiamo in uno dei campi più difficili, incontriamo una delle squadre più attrezzate del nostro girone, che ha anche una certa storia. Io sì, ci ho giocato 2 anni, dove ho fatto appunto una semifinale e una finale sempre in Serie B, e sono stati 2 anni belli e ricche di soddisfazioni, quindi comunque sia sarà bello ritornare e cercare di dare del filo da torcere il più possibile a loro, che sono una squadra di primo livello. Quindi ecco, ci stiamo allenando tutta la settimana, abbiamo preparato, diciamo, questa partita nel migliore dei modi, quindi speriamo domenica di portare a casa il risultato, anche se sappiamo che non è facile.
Ho saputo dalle mie frequentazioni pescaresi, che sono frequenti, che c'è anche una forte aspettativa per questo campionato a Pescara, cioè loro sono convinti di poter puntare in alto.
Sì, come ti dicevo, è una squadra di primo livello. Io conosco bene Raiola, che all'epoca giocavamo insieme, adesso lui fa l'allenatore.
Da giocatore era anche un ottimo giocatore.
Sì, assolutamente, un ottimo giocatore, adesso comunque da quando ha iniziato la carriera da allenatore sta facendo bene. La squadra è sicuramente una squadra attrezzata, di primo livello, con un budget ben alto, quindi anche comunque composta da giocatori di categoria importanti. Noi assolutamente dobbiamo cercare di mettere la partita dal punto di vista dell'aggressività, portarla dal lato nostro e cercare con il gruppo, come abbiamo fatto fino adesso, fino ad ora, di essere sempre compatti e nei momenti di difficoltà aiutarci uno con l'altro, come abbiamo fatto sempre fino adesso, che ci ha portato a vincere partite anche di appunto pochissimi punti a photo finish.
Ecco. Serve un'altra prestazione come quella di San Severo.
Sì, ci vuole l'ottima prestazione. Sai, queste squadre che si incontrano sono squadre che di prima fascia, come San Severo o Pescara, che non bastano i 35 minuti di altissimo livello che uno può giocare su 40, ma devi essere sempre a 40 minuti super concentrato, perché alla minima disattenzione ti puniscono, come è successo a San Severo. Sono questioni proprio di attimi che possono fare la differenza, e quindi anche dal punto di vista mentale dobbiamo essere bravi a rimanere sempre attaccati a loro, ad aggredirli, a cercare di imporre il nostro gioco.
Del resto, Valerio, nel basket, ma un po' in tutti gli sport, più si sale di livello e più il margine di errore si assottiglia, perché davanti hai avversari che poi sfruttano i passaggi a vuoto. È proprio questo, no? Il miglioramento, quello di allungare il periodo di concentrazione. Voi avete molti giovani, ecco, magari questa è proprio la difficoltà che incontrano i giovani, che rispetto ai giocatori più esperti come te hanno maggiore difficoltà a mantenere la concentrazione per tutto l'arco della gara.
Beh, sì, sicuramente hai detto molto bene. Diciamo che l'esperienza vuol dire a questi livelli, perché nei momenti di difficoltà soprattutto i giocatori più esperti sanno come venirne fuori.
Non farsi condizionare dall'errore, magari ripartire anche dopo che hai perso una palla sanguinosa, sì. Sono tutte cose, no, che l'esperienza ti aiuta a superare momenti difficili. Magari un ragazzo è più portato magari ad abbattersi perché sbaglia un tiro o perde un pallone.
Sì, assolutamente. E diciamo che questa cosa qua ad Ancona per ora sta andando molto bene, perché essendo un gran gruppo tra di noi ci aiutiamo molto, e noi più grandi riusciamo a capire magari quando abbiamo un ragazzo più giovane che è in difficoltà, e cerchiamo di dare anche il buon esempio sia in campo che, vabbè, anche fuori, però soprattutto in campo, sulla strada da prendere, ecco, sulle scelte da fare nei momenti di difficoltà. E quindi questa cosa qui, a volte, avendo un buon gruppo,
si supera,
sì.
Esatto. Valerio, naturalmente tutti sanno, ma lo dico anche a beneficio di chi non segue sempre da vicino le vicende del basket, tuo fratello è Achille Polonara, che è un colonna attualmente di Sassari, un giocatore di primissimo livello, tra l'altro anche lui uscito da come te del resto e come tutti gli altri tranne due elementi, uscito anche Achille dalle giovanili della Stamura, seppure poi molto giovane è andato a Teramo ed è lì che poi ha completato la sua formazione. Ma ecco, ti chiedevo, Achille si informa, parlate dell'andamento e dei risultati della Luciana Mosconi?
Beh, guarda, ti dico subito che io e Achille siamo migliori amici, quindi oltre ad essere fratelli siamo migliori amici.
Tra l'altro fratelli, ma io quando ho avuto occasione di vedervi, non vi assomigliate, bisogna saperlo, no, che siete fratelli.
Non ci assomigliamo, infatti a volte quando appunto ci siamo presentati la gente non ci credeva, abbiamo dovuto tirar fuori i documenti.
Se qualcuno ancora mi dice, ma lui è il cugino, mi dice Valerio è il cugino, dico no, guarda che sono fratelli.
No, vabbè, adesso dopo un po' che circoliamo diciamo nell'ambiente, sì, ormai si è sparsa voce che siamo fratelli, però c'è un bellissimo rapporto. Lui,
quindi Achille ti segue?
Segue moltissimo e vuole vedere le partite che giochiamo, le vorrebbe vedere quando lui non gioca in diretta. A volte non vengono trasmesse e quindi chiede subito quando verranno trasmesse, magari su YouTube o sui canali dove le trasmettono. E quindi si è proprio partecipe.
Bene, insomma, molto bello. Tu quando l'hai visto giocare l'ultima volta, dal vivo?
L'ultima volta, allora diciamo che io lo vedo sempre giocare su Eurosport Player.
Sì, no, io dicevo però dal vivo. Cioè
dal vivo, adesso che sta in Sardegna faccio più fatica, perché essendo su un'isola è un po' difficile, perché è un viaggio abbastanza importante, insomma, bisogna prendere l'aereo, andare fuori.
Certo.
E giocando tutti e due le domeniche
non è facile,
impossibile. Ti dico che l'ultima volta
a Reggio andavi qualche volta, mi
a
sembra
a Reggio sono andato diverse volte, perché lui ha fatto i playoff, è arrivato sempre alla fine, tipo semifinale o finale.
E tu avevi play-off. Finito a Pescara?
Io avevo finito a Pescara, quindi ci trasferivamo tutti, sia i miei che io, andavamo direttamente da lui.
Certo, anche perché lui ha fatto, lo ricordiamo, due finali scudetto, è arrivato in una finale scudetto con Reggio, insomma, quindi
vabbè,
tra l'altro poi proprio contro Sassari, infatti,
esatto,
no, l'ironia della sorte, è arrivato a Sassari da tra virgolette da nemico, insomma, anche se so che è stato accolto molto bene.
Sì, è stato accolto bene, poi è un giocatore che comunque si sa
far voler bene
subito,
certo,
per come gioca, certo, anche perché comunque
tra l'altro è anche molto alla mano e disponibile. Io tutte le volte che l'ho chiamato umile, sempre molto
sì,
disponibile.
Sì, molto.
L'ultima cosa su Achille, quest'estate era stato chiamato dai Milwaukee Bucks, mi pare. Avrebbe
l'estate
dovuto
scorsa.
L'estate scorsa, sì, quest'estate, sì, dicevo. Ecco, doveva fare la Summer League negli Stati Uniti, purtroppo non è potuto andare per un motivo fisico, però questo vuol dire che è nel mirino.
Beh,
oltreoceano.
È uno dei giocatori con più talento e
ricordiamo ancora molto
italiani,
giovane,
quindi a parte diciamo gli altri che stanno appunto in NBA che giocano qua in Italia, secondo me nel suo ruolo è tra i migliori, anzi sicuramente, perché anche i risultati che ha ottenuto facendo le finali da protagonista, le finali scudetto nella sua carriera, e tuttora comunque sta giocando con delle ottime cifre, uno dei giocatori più importanti a livello italiano. Sicuramente ci sono stati occhi puntati su di lui da squadre
oltreoceano,
però siamo umili e pensiamo a quello che viviamo qui giorno dopo giorno, insomma, è quello che lui vive qua giorno dopo giorno, che è comunque tanta roba. Siamo felici ed è felice lui prima di tutto.
Certo, certo. Tra l'altro Sassari è una squadra di primissimo livello, quindi
sì, sì, primissimo livello. Penso che lotti per arrivare tra le prime quattro.
Tra le prime quattro, sicuramente.
Sì. Nel final,
esatto, nel Final Four ci sarà, poi i playoff come al solito, e come ha toccato con mano Achille, sono sempre così.
Imprevedibili.
Sì. Tornando invece un attimo alla Luciana Mosconi e al prossimo futuro, cioè, a parte la partita di Pescara, no? Che come l'abbiamo inquadrata, ma dopo queste prime 7 partite di campionato, ti senti sbilanciato? Cioè, questa squadra, l'obiettivo per quella partita, che lo ricordiamo, è la salvezza, lo porta a casa?
Io penso di sì. I presupposti, vedendo queste 7 partite che abbiamo giocato, sono ottimi. La squadra è stata costruita, come tutti sanno, da giocatori del posto, ed è una cosa che...
unica, credo, a questo
unica
livello.
Unica, e che debba fare onore sia alla città di Ancona che a ogni giocatore che gioca.
E anche a chi lavora sulle giovanili, insomma, della Stamura.
Chi lavora sulle giovanili, perché comunque sono tutti giocatori usciti fuori dalle giovanili della Stamura. E poi, da giocatore ti dico una cosa, che comunque andare in campo e difendere la propria città è tutta un'altra cosa, proprio dal punto di vista interiore. E quindi avere 10 giocatori così, 12 giocatori così, che hanno dentro un qualcosa in più in confronto magari a qualcun'altra squadra, insomma alla maggior parte delle altre squadre, che non hanno radici, i giocatori dove stanno giocando in quel momento, è un valore aggiunto. E quindi questa cosa qui è una forza in più che noi abbiamo. Magari avremo meno talento in confronto a tante altre squadre, ma abbiamo qualcosa in più dal punto di vista interiore, ed è questa che a volte fa la differenza.
Bene, io ti ringrazio molto, Valerio, in bocca al lupo per il tuo ritorno a Pescara, dove comunque so che sarei accolto bene, perché hai lasciato buoni ricordi. Sì. Speriamo che gli abbracci ci saranno prima e dopo la partita, ma che ovviamente sportivamente tu tornerai ad Ancona anche con, oltre agli abbracci, anche con i punti, perché questo vorrebbe dire naturalmente che la Mosconi fa un balzo in classifica, perché questa è una partita importante, secondo me, cioè vincerla vi darebbe tanto.
Sì, assolutamente, noi ce la metteremo tutta e speriamo di fare il colpaccio fuori casa in un campo difficile con una squadra ottima, ma anche loro devono temere noi, quindi...
Avete dimostrato di potercela fare.
Sì, infatti.
Grazie, in bocca al lupo e buona serata.
Viva il lupo e buona serata a voi.
Bene, lasciamo anche il basket, lasciamo anche Valerio Polonara, ovviamente stiamo parlando della Luciana Mosconi, altra squadra biancorossa. Ieri, Nando, ci siamo occupati anche di Scherma, abbiamo parlato anche dei successi del club Scherma Ancona, per ricordarci che c'è un'altra società con i colori biancorossi, e il presidente tra altre cose ha detto, ma quelli sempre... Sono nel cuore, no? I colori biancorossi, ma il presidente del club Scherma Ancona, che è Maurizio Pennazzi, che guarda caso bazzicava nell'Anconitana dei bei tempi, quindi giustamente i colori biancorossi li ha nel cuore anche lui. L'abbiamo tralasciato ieri, però ieri ti sei beccato una frecciatina da Daniele Titterelli a proposito dell'età, ha detto che chi ha una certa età dovrebbe riguardarsi. Io abbiamo chiuso, abbiamo fatto tutto bene, però in chiusura abbiamo sbragato, diciamo, e quindi...
Sai perché secondo me? Perché io l'ho punzecchiato su Bariti, forse lui l'ha saputo e ha voluto rifarsi, perché lui era un estimatore di Bariti. Ecco. Bariti che abbiamo visto lunedì sera nel posticipo di Serie C Triestina Pordenone.
E quindi, insomma, ecco, io faccio presente, non che divulgo false...
Ambasciatore non
io
porta
bene. Non ho detto niente.
Ma poi, quindi... guarda, c'è arrivato anche Cristian Camilletti, che pregherei di venire qui per chiudere la puntata insieme.
Vai, Cristian, sei venuto, sei arrivato per prendere l'attrezzatura, diciamo...
Sta diventando un rituale, Cristian.
Buonasera, eccoci qua, vedi. Vengo a prelevare l'attrezzatura domenicale per le radiocronache, quindi ci incrociamo sempre, caro Nando.
Benissimo.
Oggi non mi dai imbeccate sulla curva Prato, la fossa, come era venerdì scorso? Guarda, nella buca.
Domenica è stato veramente... un po' ci siamo divertiti, diciamo, perché sembrava di essere tornati al tempo della panchinetta di plastica di
Montemarciano.
Esatto. Vabbè, insomma, eravamo lì col presidente, con i tifosi che lanciavano...
di tutto e di più, veramente. No, è successo veramente di tutto domenica scorsa a Filotrano. però dai,
tutto nei limiti,
tutto dentro i limiti, anzi forse alla fine si stava un po' troppo poi, eccedendo.
Sì, io poi penso che questa volta, questo lo devo dire, che la società del Filottrano era in perfetta buona fede e che proprio non sono abituati a gestire un evento,
una situazione del genere. Diciamo che hanno azzardato.
Molto intelligente, lo voglio dire, anche l'opera dei carabinieri e del comandante dei carabinieri, che poi è venuto da noi, abbiamo parlato, hanno gestito tutto senza, sempre smorzando i toni, con molto tatto, ecco, direi che questo ha aiutato poi a far sì che tutto si risolvesse positivamente. Anche il presidente Marconi, che ha fatto la mediazione, bravi tifosi a accettare, insomma, sì, la proposta, sì. Insomma, alla fine tutto è rientrato, però questo lo dico e lo ripeto, dovrebbe far pensare chi invece organizza i campionati e chi dovrebbe porsi il problema di dove si giocano le partite dell'Anconitana, non perché l'Anconitana, non vogliamo considerare la storia bene, ma dobbiamo considerare il seguito che l'Anconitana ha, e le questioni di ordine pubblico non possono essere scaricate semplicemente sulla società ospitante e sui 3, 4, 5 carabinieri che c'erano lì al 6, non so quanti fossero, ma insomma che devono poi gestirsi queste patate bollenti. Col buon senso di tutti è andato bene, ma ripeto, questa vicenda dovrebbe far riflettere chi ha la responsabilità della gestione dei campionati, perché si ripeterà, cioè,
sì.
Altre situazioni come quella.
Però vedi, già ci sono società come l'Olimpia Marzocca che si sono mosse per tempo e già ti comunicano che la prossima domenica si giocherà al Diana di Osimo, cosa che doveva fare anche la società Filottrano. Hanno azzardato, gli è andata male, perché
sì,
è andata male,
sì,
sotto tutti i punti di
incasso,
vista.
Tra l'altro,
esatto.
I tifosi non sono entrati.
Esatto, hanno perso parecchi soldini, che
questo
per
è
loro
un altro aspetto.
Essere,
ma certo, io ripeto che chi organizza un campionato, queste cose, di queste cose si deve occupare prima, si deve far carico di capire come poi si svolgono gli eventi che organizza.
Certo che sì. Partita di domenica, Fernando, come la vedi?
Abbiamo discusso a lungo, la Senigallia praticamente ha la porta imbattuta perché ha subito un solo gol sul rigore, esatto, quindi non è mai stata colpita su azione, c'è dall'altra parte l'attacco più forte del campionato, quindi vincerà l'attacco più prolifico, oppure la difesa del Senigallia reggerà anche l'urto dell'Anconitana? Certo, è arduo, perché secondo me la differenza fra le due squadre c'è,
certo,
però il calcio è uno sport, non è uno sport, non è una scienza esatta, quindi ci sono molte variabili,
sì,
ma io credo che l'Anconitana
ce la può fare, cioè, ce la farà sicuramente, anche se c'è sempre questo
ma non deve scherzare, ecco,
non deve scherzare,
è una partita,
ma non credo che scherzeranno,
no,
conoscendo Francesco,
certo,
Nocera,
certo,
e come appunto imposta la squadra tutte le volte, anzi se entrano in campo con una mentalità di basso profilo poi si fa sentire negli spogliatoi, quindi questo non lo vogliono assolutamente i giocatori. Però sai, l'Anconitana è più di un anno che non perde una partita.
Beh, io non
mai
detto,
dire mai,
io ho evitato di
dirlo
fino... Stefano, io questa cosa ho evitato di dirlo
lo so,
accuratamente,
ma è fatto così, che gli devo fare io tutte le volte,
allora,
gli dico,
no,
che non deve,
perché
però...
per la legge dei grandi
e
numeri,
allora,
sai benissimo che prima o poi qualcosa, però appunto, io sono dell'idea che questo non accada,
non la voglio sentire. E non solo, ma per quello che hai fatto, per essere venuto meno a questo aspetto scaramantico, ti infliggo una punizione,
ecco.
Chiudi la puntata leggendo la terna arbitrale.
Io volevo dire, infatti,
attenzione,
no? No, ma attenzione ai cori di domenica, perché abbiamo due cognomi un po' che si prestano, sia quello dell'arbitro, ma soprattutto poi si presta il guardalinea, il secondo guardalinea. Però allora, a te l'ardua sentenza. Vai.
Allora, Ancona Senigallia sarà arbitrato dall'arbitro Leonardo Vai.
Sì.
Di Iesi.
Vai,
non lo so.
Vai, Leonardo, vai.
Attento. Poi assistente numero uno, Simone Tidei, di Fermo.
Di Fermo, e va bene, ecco. Si passa. E attenzione, rullo di tamburo.
E poi l'assistente numero due, Marco Mangiaterra, di Macerata.
Ecco, quindi occhio, fatti bravi, con i cognomi, perché
dice un amico mio, ma ci fanno apposta. probabile.
Macerata fermo, ma abbiamo appunto proprio l'arbitro di Iesi, ma dai, su.
Non pensiamo all'arbitro, no,
pensiamo alla partita, allora. Divertirci alla coreografia che sarà bella, importante, con i ragazzini che accompagneranno, come si fa nella massima serie, accompagneranno i giocatori, la terna arbitrale sul campo, insomma.
Ci sono tutti gli ingredienti,
esatto,
per,
ci sono gli ingredienti,
una bella giornata, una bella partita.
Non c'è la massima serie, non c'è la serie B, insomma esatto. Attenzione,
c'è tutto
che
per
intelligenti
per far bene.
Gli scienziati che hanno pensato quest'anno di far fare la sosta alla B in concomitanza con la sosta alla A, questa me la devono spiegare.
Vabbè, ma adesso hanno grossi problemi,
la serie
mi pare.
B cerca in maniera esasperata spazi e visibilità, cosa fa quando c'è la sosta della A? Non gioca anche la B, si ferma.
Perché fare questo torto, dai? Allora, io invece, ultima domanda a tutte e due.
Sì.
Quanti spettatori vi potete aspettare domenica?
1200.
Ma io punterei anche di più.
Io può starci, però io
anche
mi
perché abbiamo
basso, sono dell'idea come Nando, 1200 minimo,
ecco.
Quindi 1200, anche perché
credo
che un paio
ho detto di più,
la
fai freghi allora, non ho capito, ho detto più di 1200.
Stefano è quello che si è sbilanciato.
Io mi sono sbilanciato alla grande,
vedere,
quindi fatti bravi.
No, stiamo scherzando.
No, ci sono le scuole,
ci saranno sicuro.
Per la prima volta appunto, gli Enrico Fermi.
Paganti,
No, non hai detto paganti, non abbiamo detto paganti, non facciamo i furbi, abbiamo detto spettatori, ecco, spettatori. Quindi attenzione, non facciamo marci indietro, adesso perché è ragionato. Che ci sono le scuole.
Benissimo, Stefano. Allora salutiamo i nostri ascoltatori.
Esatto. 14:45 noi saremo in diretta domenica, ovviamente sempre 15 minuti prima dell'inizio del match, che ricordo ancora una volta inizierà alle 15. Quindi 14, apertura dei botteghini, non c'è prevendita, si può acquistare solo il biglietto allo stadio del Condor. Alle 15 la partita. Adesso Nando, dici tu il riepilogo dei nostri ospiti.
Sì, allora abbiamo avuto Matteo Massi, firma del Resto del Carlino di Bologna, nato a Senigallia, che ha seguito per tanti anni l'Ancona per il Carlino, Gian Claudio Lori, portiere dell'Anconitana, Damiano Morra, team manager dell'Anconitana, e Valerio Polonara, pivot della Luciana Mosconi Ancona di basket. Abbiamo avuto poi in ultimo la compagnia di Cristian Camilletti. Grazie a Stefano Ferra in regia, grazie soprattutto ai nostri ascoltatori che anche oggi, nonostante le bizze del computer, ci hanno mandato messaggi e ci hanno fatto sentire la loro vicinanza e il loro calore.
Esatto.
Buonasera a tutti.
Un poco al rallentatore, ce ne scusiamo, ma abbiamo avuto dei problemi con il computer, come ha detto Danando. Grazie soprattutto alla voce del venerdì, a Ferdinando Vicini. Noi torniamo lunedì alle ore 19.
Punto Biancorosso. Il programma è stato offerto da
Caldaia Sicura. Riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia, metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio e prima.
Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30.